raccontarci la sua esperienza di convivenza drammatica con i
guerriglieri islamici di Abu Sayyaf, che lo tennero prigioniero per 172 giorni nella giungla filippina dal 17 ottobre 2001 all'8 aprile 2002. Oggi, ovviamente, quando parliamo di terrorismo islamico o anche solo di fondamentalismo islamico, le immagini che ci vengono in mente sono quelle delle atrocità compiute dall'ISIS in Siria, in Libia. Ed è lo stesso cosiddetto califfato islamico a propagandarle con grande perizia tecnica e comunicativa. Non so se avete seguito negli ultimi giorni le rivelazioni, ma insomma si capiva bene anche prima che questi filmati sono fatti proprio da dei registi competenti con un montaggio molto sapiente, quindi c'è dietro veramente una competenza comunicativa tecnica. E lo fanno per molti motivi, per nutrire la paura dell'Occidente nei confronti del califfato, per animare l'ardore dei giovani occidentali convertiti che si arruolano nelle sue file, per tenere unito il proprio fronte interno che rischia di sfaldarsi. Ecco, è un tipo di integralismo islamico però particolare. Infatti il fondamentalismo islamico assume forme anche molto diverse e appunto l'esperienza che ascolteremo stasera è molto diversa. Proprio perché abbiamo l'abitudine di identificare l'Islam con i paesi arabi, molti non sanno che in realtà i musulmani sono 317 milioni nel Medio Oriente e nel Nord Africa, ma sono oltre 248 milioni nell'Africa subsahariana. E sono quasi un miliardo, cioè 985 milioni in Asia. Quindi la maggioranza dell'Islam non è arabo, è asiatico. E per di più le caratteristiche dell'Islam asiatico sono ulteriormente diversificate all'interno di un continente dove la diversità religiosa è il tratto caratteristico, cioè la caratteristica dal punto di vista religioso dell'Asia è che i paesi sono dei mosaici di religioni e di grandi religioni, cioè le grandi religioni, le religioni molto antiche, anche il cristianesimo è nato in Asia, anche se non è quasi più presente. Cioè l'1% degli asiatici è cristiano. In Indonesia, per esempio, il paese che ospita il 13% di tutti i musulmani del mondo, e sono in Indonesia 209 milioni, si registra una buona armonia e convivenza tra le religioni, mentre nelle Filippine, il paese dove Padre Beppe ha svolto la sua missione, l'Islam è la religione dei gruppi che combattono per la separazione dell'isola Mindanao dal resto del paese. Oltretutto le Filippine nell'Asia sono l'unico paese a maggioranza cattolica e quindi il conflitto politico e anche etnico, perché poi ci faremo raccontare il problema anche degli indigeni, questo conflitto quindi ha assunto tratti religiosi ma è un conflitto politico. E, cos'è successo recentemente a Mindanao? Quasi un anno fa, Mindanao è un'isola delle Filippine, è l'isola dove si trovava Padre Beppe. Quasi un anno fa, nel marzo del 2014, dopo 40 anni di rivolta armata che ha fatto decine di migliaia di morti, il governo di Benigno Aquino ha concluso una pace con il Fronte Moro di Liberazione Nazionale, garantendo ampia autonomia a una zona che si chiama Bangsa Moro, che è più estesa della regione autonoma del Mindanao musulmano, e Benigno Aquino, quando è stato eletto presidente, aveva posto proprio questo impegno di raggiungere la pace, risolvere il conflitto che affliggeva Mindanao da più di 40 anni, era uno dei suoi principali obiettivi politici. Sembra che la pace tenga, anche se anche nelle ultime settimane ci sono stati degli scontri. E in ottobre dovrebbe essere ratificata dal Parlamento la legge fondamentale per questa regione del Bangsamoro e l'anno prossimo ci dovrebbero essere le prime elezioni locali per la nuova entità semiautonoma. E quindi diciamo che il conflitto all'interno del quale si è collocata l'esperienza di Padre Beppe è evoluto in modo positivo in questi anni che sono passati, più di 15 anni. Anche. In questo processo la Chiesa Cattolica locale ha fortemente appoggiato i negoziati di pace, così come anche nello stesso Mindanao si è schierata a tutela dei diritti delle popolazioni indigene e contro lo sfruttamento del territorio operato dalle grandi multinazionali che fanno grandi dighe, scavano e mettono a repentaglio proprio l'esistenza delle popolazioni indigene. Per questo motivo nel 2011 è stato ucciso padre Fausto Tentorio, non so se lo conoscevi, però era poi un missionario del PIME. Non è stato ucciso dai fondamentalisti islamici, è stato ucciso probabilmente da paramilitari pagati dalle multinazionali, anche se il processo non è ancora concluso, non c'è molto aiuto. Poche settimane fa, quando è andato nelle Filippine, direi quasi un mese fa, il Papa ha ricordato alle autorità che per costruire una società moderna fondata su basi solide, come vogliono fare appunto le Filippine e gli altri paesi asiatici, è indispensabile assicurare la giustizia sociale e il rispetto della dignità umana. Il Papa ha detto: «La grande tradizione biblica prescrive per tutti i popoli il dovere di ascoltare la voce dei poveri e di spezzare le catene dell'ingiustizia e dell'oppressione che danno origine a palesi e scandalose disuguaglianze sociali». Io mi ricordo che ero in redazione da poco e padre Beppe venne un giorno in via Nosodella, dove c'era allora la redazione del Regno, e venne a raccontarci la sua vicenda. E mi ricordo perfettamente che sia io sia gli altri colleghi rimanemmo molto colpiti dalla dimensione spirituale della sua testimonianza e dal fatto che la sua valutazione era positiva, anche se la vicenda era drammatica. E poi il suo racconto è nel libro che ha presentato prima Don Francesco. Insomma, siamo qui per ascoltare questa testimonianza, quindi se ci vuoi raccontare.
Prendo questo video.
Sì, per quello là non so che faccio.
Buonasera a tutti. Un applauso dato sulla fiducia. Bene, bene, io sono qua per raccontare un'esperienza, evidentemente. Poi le conclusioni, se le dobbiamo mai tirare, le tiriamo insieme, ecco. E l'introduzione ci aiuta a collocare questa esperienza ormai di 11-12 anni fa in un contesto particolare, vero? Contesto del sud-est asiatico, contesto malese, dove opportunamente è stato sottolineato il fatto che è presente un Islam tradizionalmente tollerante, con un background addirittura indù, un regno indiano si è esteso per secoli fino a quelle aree e ha fortemente caratterizzato quella cultura indonesiana in particolare e in qualche misura anche quella filippina, dando a queste culture quel tratto di gentilezza, di attenzione all'altro, di grande ospitalità e quanto voi eventualmente potete conoscere di queste culture che ormai ci sono diventate familiari perché tanti, soprattutto filippini, vivono con noi ormai da decenni. Ecco, Un'altra cosa forse da ricordare che non è inopportuna è il fatto che le Filippine siano un paese colonizzato dagli spagnoli, i quali raggiungevano l'Asia finalmente attraverso l'America. Le Filippine sono state colonizzate a partire dal Messico e vedete, gli spagnoli si sono spostati progressivamente, ritrovando gli islamici, vero, dopo aver preso il respiro un attimo in America, non trovandoli, vero, ritrovandoseli in Asia e quindi riproducendo un'attitudine che avevano sviluppato nel confronto con l'Islam che si è appunto consumato con la scacciata degli islamici dalla penisola iberica. Quindi atteggiamento aggressivo, pregiudizialmente negativo nei confronti dell'Islam, violento, ecco, non sostenuto se non solo parzialmente da una forza militare, però incapace di sottomettere gli islamici nelle Filippine, vero? Cosa che invece impresa che è riuscita agli Stati Uniti, i quali hanno fatto una guerra farsa contro gli spagnoli nel 1898, e nella quale hanno patteggiato praticamente fingendo di combattere e hanno patteggiato la consegna via pagamento non solo delle Filippine, vero, ma anche di Cuba e di altre colonie spagnole in America. Tra l'altro in seguito le Filippine sono state pacificate dagli Stati Uniti con una guerra di alcuni anni, dove si valuta che circa un milione e mezzo di patrioti filippini siano stati uccisi, cosa che noi, di cui noi non sappiamo nulla, vero? E quelli non erano in gran parte musulmani, ma cristiani, vero? E, bene, quindi ci sono dei trascorsi, vero, dolorosi, faticosi, vero, che hanno prodotto evidentemente una mentalità, vero, e anche l'incancrenirsi di una rivendicazione, vero? Una rivendicazione del diritto di poter gestire queste terre ancestrali, in parte musulmane da secoli, vero? Prima, precedentemente al colonialismo spagnolo, già musulmane, vero? Da parte di questi, di alcuni gruppi, vero? Che sono più o meno interpretati nelle loro esigenze da organizzazioni politico-militari, vero, che a volte si alleano tra di loro, a volte si scontrano e comunque cercano di portare avanti un contraddittorio con il governo centrale. L'accenno Aquino, presidente Aquino, che ultimamente avrebbe, vero, fatto un patto così politico con l'MILF, More Islamic Liberation Front, potrebbe essere una buona notizia, se non fosse l'ultima di una serie di tentativi fatti anche dai precedenti di, in un certo senso, di non risolvere il problema, non di risolverlo, perché per ora tutti questi tentativi, vero, di trattare con i rappresentanti politici dei musulmani si sono tradotti in farse politiche, in promesse inutili, vero? In promesse che hanno dilazionato il realizzarsi di un vero progetto politico, vero? Che da parte dei musulmani generalmente tende al massimalismo, vero? Loro sognano gran parte di questa isola musulmana libera, è vero? E dall'altra parte evidentemente non c'è l'intenzione di lasciare a loro quasi nulla. Quindi so che è un dialogo un po' tra sordi, portati avanti con una gentilezza tipicamente asiatica. E, bene, allora andando un po' alla mia esperienza, io mi sono trovato in una situazione del genere, andando in missione nelle Filippine, ovvero con l'intenzione di servire le piccole comunità cristiane di base che si sono diffuse soprattutto nel sud delle Filippine, fin dagli anni 50, così, un po' sul modello di quelle latinoamericane, Ecco, noi sapevamo, io sapevo che questo rischio di essere rapiti a scopo di estorsione era abbastanza forte. E mi sono trovato già nel 90-98 in una zona che era considerato un confine, vero, invisibile ma realissimo, tra popolazioni musulmane di etnia, dunque adesso non ricordo, comunque insomma un'etnia particolare, quindi con un loro dialetto e dei loro, e una, delle loro modalità, gente dura, tradizionalmente riconosciuta come gente poco dialogica, eccetera, e un'area costiera abitata da popolazioni cristiane. I due gruppi si mischiavano di giorno, si mischiano di giorno, commerciando tra di loro, di notte si riseparano in maniera quasi assoluta. Quindi noi ci siamo trovati in una situazione di pericolo, era evidente che qualcuno stava studiando le mosse mie e di altri missionari, quindi il governo ci ha imposto dei militari in parrocchia. Vero, io ho vissuto con alcuni bodyguards per alcuni mesi questa spiacevolissima esperienza di essere seguiti continuamente dagli uomini armati, avevano delle borse con dentro delle pistole o altro, cosa che rendeva estremamente pericoloso vivere lì, perché nel caso di un tentativo di rapimento i rapitori avrebbero voluto sparare, vero? Quindi io a quel punto lì chiesi un anno sabbatico e al ritorno nel 99, nell'inverno del 99, fui mandato da un'altra parte che mi avevano detto era più tranquilla, ma lì poiché si è consumato questo rapimento, ecco, dopo 3 anni circa. E così vi racconto cosa è successo, un po' anche nei particolari, perché emergono da questi lunghi mesi tanti elementi che vi possono dare la capacità di un giudizio, vero? Il vostro giudizio, che io non intendo in nessuna maniera anticipare. Prima di tutto, ecco, fummo avvertiti io e il mio compagno, un padre polacco, che era il parroco allora di questa parrocchia in area rurale, remota, lontano insomma da lontano sia dai presidi militari che da quelli politici, diciamo, una zona terra di nessuno, diciamo, ecco. Ci avevano avvertito che c'era il sentore di un tentativo di preparare un piano di rapimento, non da parte delle popolazioni musulmane locali, molto numerose, con cui avevamo un ottimo rapporto e che sapevamo non avrebbero certamente desiderato crearci dei problemi, ma piuttosto da altre tribù di altra estrazione, ecco, e appartenenti appunto a questo gruppo MILF, vero? E allora abbiamo pensato, assieme ai nostri compagni presenti in altre aree di Mindanao, cosa fare. Abbiamo fatto un consulto, abbiamo detto se andiamo via diamo un segnale di rassegnazione, di arresa, no, davanti a questo fenomeno triste, vero, di delinquenza, questo fenomeno di corruzione, se vogliamo chiamarla come penso sia. Rimaniamo per dare speranza e poi avvertiamo la gente che ci informi eventualmente di segni, ecco, che possano, e che quindi ci diano la possibilità eventualmente di prendere misure precauzionali in quel momento. In realtà tutto è andato bene per alcuni mesi e poi improvvisamente la situazione è precipitata. Una sera il mio compagno era andato molto lontano, la mattina prima non era tornato, come al solito su quelle strade difficili, così è normale fare tardi. Io l'aspettavo per le 6, avrebbe dovuto celebrare una messa localmente, e che poi alla fine ho celebrato io, e alla fine di questa messa, mentre ancora c'era un po' di gente intorno al nostro convento, voi pensate che noi allora celebravamo in una sala, perché la cappellina locale era stata bruciata in uno scontro appunto di questi gruppi dell'insurgenza musulmana contro l'esercito parecchi anni prima, per cui la chiesa che si stava cercando di costruire si cercava di farla con il contributo della gente locale, stava crescendo piano piano, lentamente, negli anni, pezzettino per pezzettino, e non era ancora agibile. Ecco, in questo frangente, finita la messa, io mi trovo nel convento, come avevo cominciato a far da mangiare, pensando all'arrivo del mio compagno, e improvvisamente qualcuno alle spalle mi ha preso, mi ha costretto ad alzare lo sguardo al soffitto, vero? Ho pensato addirittura a uno scherzo, è vero, perché situazione molto insolita. Poi mi sono visto davanti degli uomini in uniformi militari, avevano scritto qui police, avevano le pistole in mano, ho pensato addirittura che fossero dei militari. Ecco, mi hanno preso le mani, mi hanno messo le manette, mi hanno ordinato di fare silenzio, di seguire, di obbedire. E allora è iniziata questa avventura strana, vero? Ci siamo dileguati nel buio di questa area senza pubblica illuminazione, così un'area abbandonata, forse non da Dio ma certo dagli uomini, e ho capito che stavamo correndo verso il mare, vero, che volevano probabilmente raggiungere le imbarcazioni che le avevano portate lì. Erano un gruppo, una decina di uomini, un comando, possiamo dire, che erano vestiti come dei militari, vero, ed erano equipaggiati da armi, quelle armi tradizionali che si vedono nei film di 20-30 anni fa, gli M16, capite, le pistole di ordinanza, eccetera, tutta roba di fabbricazione americana. E la fuga è stata abbastanza drammatica, perché all'inizio tutto è andato bene, siamo scivolati nel buio fino a un certo punto, poi per esempio ho sentito una forte esplosione, poi sparare raffica, e io saprò solo dopo 6 mesi che avevano sparato addosso al mio compagno, il quale nel frattempo con la jeep era arrivato, vero? Forse avevano visto queste luci nella notte. Pensate che lì in questa zona non c'erano assolutamente macchine, c'era il sindaco che aveva la macchina, vero? E basta. Ecco, questa macchina serviva anche per portare questi gruppi paramilitari, la CAFGU, che sarebbero dei gruppi di civili in appoggio ai militari. Quindi cosa è successo? Che probabilmente questa, la retroguardia di questo gruppo che mi aveva rapito ha pensato a un tentativo di liberazione da parte di questi paramilitari e hanno sparato con il lanciagranate, la granata ha colpito un albero che ha difeso la macchina, hanno sparato a raffica, ma non è successo niente, grazie a Dio, il mio compagno evidentemente ha rinunciato all'inseguimento. E nel frattempo noi con molta ansia siamo arrivati a queste barche che ci aspettavano, e mentre tentavano di far partire un motore che faceva le bizze, così io ho avuto il tempo di chiedere a uno che sembrava un po' il leader di questo gruppo, di chiedere: ma voi chi siete e che cos'è che volete da me? E questo ha detto: perdonaci padre, noi siamo musulmani, tu sai la nostra condizione qui a Mindanao. Noi non ti abbiamo rapito per farti del male, ma per scambiarti con una somma di denaro che ci serve per la nostra causa. Vero? Con il denaro che speriamo di ottenere vogliamo comprare queste armi. Poi mi ha fatto vedere il suo M16. Ecco, poi dopo il motore è partito, abbiamo fatto un lungo viaggio, 10 ore, a forte velocità, ci siamo fermati una volta o due, mi hanno tolto le manette, vero? E poi finalmente all'alba siamo arrivati su una costa che mi hanno fatto credere che fosse la costa dell'isola di Basilan, un'isola tristemente famosa perché è un po' il covo degli Abu Sayyaf. Praticamente questo gruppo che mi ha rapito mi ha fatto credere di essere della Busayaf. Per fortuna non lo erano. Volevano nascondere la loro identità dietro l'identità forte e estremamente negativa di questo gruppo. Sono dei criminali, vero? La cui origine la si fa risalire a quel gruppo di soldati, vero, musulmani, mandati dal governo filippino a ricevere un training militare in Afghanistan, e negli anni in cui appunto gli americani organizzavano una forma di resistenza nei confronti dell'invasione sovietica, dell'occupazione sovietica dell'Afghanistan. Ecco, uomini che quando sono tornati sembra che si siano organizzati, vero, in una forma di, chiamalo, di banditismo, più o meno scollegato con il governo, più o meno scollegato. Ecco, i collegamenti con i politici e gli uomini di governo sembrerebbero, vero, oggi, dopo episodi, ripetuti episodi, vero, che sembrerebbero provati dal fatto che soldi di vari riscatti ottenuti con questi rapimenti fatti in lungo e in largo per le Filippine sono stati ritrovati nei conti correnti o nelle tasche dei politici corrotti anche ad altissimo livello. Ad esempio il presidente Estrada, presidente della Repubblica Filippina, che fu estradato da una seconda rivoluzione, se vi ricordate, adesso l'anno esatto non me lo ricordo, ma comunque insomma verso la fine degli anni 90, ecco, è stato trovato con appunto un milione di pesos proveniente da un rapimento, vero, guidato da questo gruppo. Ecco, quindi in lotta evidente contro il governo questi Abu Sayyaf, però una posizione di ambiguità estrema per quello che sono e per quello che stanno facendo. Bene, allora io sono arrivato su questa costa, sono stato consegnato a un gruppo che mi attendeva e praticamente in quel frangente naturalmente ho dovuto processare una serie di sentimenti che ci tengo a raccontarvi, perché in definitiva io penso che certe nostre difficoltà nei confronti di chi è diverso vengano soprattutto dalla nostra incapacità di dare un ordine, di dare una disciplina e un senso ai numerosi sentimenti che si affollano nel nostro cuore nell'incontro con i diversi, nell'incontro con coloro che sono così distanti nelle loro intenzioni, nelle loro sensibilità. Io mi sono ritrovato in mezzo a questa gente che sembrava in qualche maniera disciplinata militarmente, gente molto semplice comunque, che non avevano nei miei confronti un atteggiamento ostile, è vero, che alla fine si sono lasciati interpellare, è vero, scoprendo che io parlavo una delle loro lingue, è vero, che poteva essere uno degli ostacoli più grandi. Loro pensavano che io fossi un americano. E guardate che noi diamo per scontate tante cose che non lo sono affatto per la maggioranza degli uomini nel mondo, vero? Per questi filippini che non avevano un giorno di scuola, vero? Erano fondamentalmente degli analfabeti, il fatto che tu fossi bianco voleva dire automaticamente che tu fossi americano. Quindi è stato inutile per me cercare ripetutamente di spiegare che no, io ero italiano. Europa, Italia, Italia sì, quale parte degli Stati Uniti è l'Italia? Facevano queste domande, no, che possono sembrare stupide, ma forse sono più indicative che altro. E allora, ecco, ho notato che almeno con alcuni che forse avevano anche un atteggiamento, un carattere diverso, era possibile un dialogo, e piano piano a lui è cresciuto un tentativo di spiegarci delle cose. Io naturalmente volevo sapere cosa volevano fare di me, che intenzioni avevano in medio-lungo termine, e così. Ecco, volevo soprattutto sapere se avevano intenzione di farmi del male, vero? O se l'avessero fatto nel caso, in casi specifici, che fossero stati costretti a doverlo fare. Loro erano in qualche maniera contenti di raccontarsi, di specificare i motivi della loro lotta, di parlare e anche di confrontarsi su motivi soprattutto politici, ma anche religiosi, eccetera. Quindi è nato un timido dialogo molto molto disturbato, non solo dagli avvenimenti, vero? Perché questo era un gruppo braccato che si muoveva nella foresta, inizialmente vicino al mare, una grande foresta di mangrovie, sapete quegli alberi che crescono nelle acque del mare, quindi creano un ambiente molto intricato, vorrei dire invivibile in un certo senso, ma ideale per nascondersi, vero? Pesante da vivere, anche se molto affascinante, così. Successivamente all'interno di questa isola, ovvero in zone forestate, diverse comunque. E, ecco, disturbati certamente dagli spostamenti, dalle difficoltà, le paure, la paura di essere scoperti, gli avvicinamenti da parte dei militari, gli elicotteri, gli aerei che passavano, non che cercassero me, cercavano loro. E i militari per fortuna non sapevano che io fossi lì. Ecco, probabilmente non l'hanno saputo fin quasi verso la fine, questa è stata una delle mie fortune, però sapevano di questi ribelli, quella era una zona ordinariamente presidiata da questi gruppi, vero, una specie di territorio in qualche maniera tenuto simbolicamente libero dai militari, in modo da rappresentare un segno, vero, di quel progetto politico, il jihad, no, che si vorrebbe realizzare, una guerra che possa portare alla liberazione di un territorio dove si possa vivere applicando il Corano, applicando anche a livello sociale, vero, non solo personale, quello che Allah suggerisce. Allora, ecco, questo certamente disturbava il dialogo, anche se creava una forma di vicinanza. Perché? Perché se tu soffri quello che loro soffrono, mangi quello che loro mangiano, vero? E vivi quello che loro vivono, allora c'è un avvicinamento reciproco, vero? In questo soffrire insieme. Ecco, ma certo non sempre letto da me come un elemento positivo, soprattutto in una condizione del genere, vero? Dove a volte mi sentivo veramente in pericolo di vita. La seconda cosa era quella resistenza interiore ad accettare l'esperienza. Perché dentro, naturalmente, dopo i primi giorni in cui non riuscivo neanche a capire cosa mi stesse succedendo, mi sembrava di vivere in un film del Vietnam, capite, con questi spostamenti in assetto di guerra, questo silenzio obbligatorio in certe parti della giornata, e questo muoversi, oppure rimanere nascosti in certi momenti, sembrava un film. Ecco, ma superato lo shock, capito che quello che era eccezionale per me, per loro era ordinario, vero, e che quindi in un certo senso potevo accettare l'esperienza come un'esperienza ordinaria, vero, perché per loro lo era, e ho dovuto fare i conti con il risentimento che cresceva giorno dopo giorno. Era la rabbia di sentirmi trascinato in una storia che io non avevo voluto, di sentirmi disturbato in un mio progetto, è vero, e proiettato all'interno di un progetto loro che io dovevo subire, è vero, per cause che, appunto, a cui io non avevo consentito. È quello in fondo che a noi ci succede vedendo, se volete, il terrorismo o le problematiche, non so, pensate ai rifugiati, no, che vengono numerosissimi. Ci sentiamo costretti a prendere atto che intorno a noi c'è un mucchio di gente che ha dei problemi, e sono problemi che noi riusciamo anche a capire con la nostra testa, ma per carità che non ci coinvolgano, perché noi abbiamo la nostra vita, abbiamo le nostre ansietà, abbiamo i nostri problemi, e perché dovremmo lasciarci trascinare dai loro, vero? E questa mia fatica è stata grande, vero? Poi soprattutto se pensate che nei primi mesi i mass media locali, probabilmente imboccati da dei fiancheggiatori loro, mi hanno dato morto 9 volte, vero? Una volta ero morto annegato, un'altra volta ero morto in uno scontro fra 2 fazioni ribelli che si combattevano, una volta mi avevano visto impiccato, una volta avevano trovato il mio cadavere. Ho trovato un cadavere sbiancato dalla salsedine, senza testa, hanno chiamato i miei compagni a riconoscerlo, hanno detto: ma questo non sembra essere il padre Ben, vero? Però se non siamo sicuri neanche noi. Quindi erano tutte notizie che probabilmente servivano a sviare le indagini, a dare per chiuso il caso, vero? In modo che in qualche maniera ne potessero approfittare loro per vivere in tranquillità. Quindi mi riferivano queste cose sentendole alla radio locale con molta allegria. Oh, oggi ti danno morto così, sai? Così. E io poi avrei potuto ridere, perché effettivamente io lo sapevo che non ero morto, ma invece piangevo, perché io pensavo ai miei genitori, pensavo ai miei cari, pensavo a tutti quelli che stavano soffrendo per me. Per loro erano tutte pugnalate, e vari di voi si ricordano bene che non finirò mai di ringraziare di aver sofferto in quegli anni, ecco, in quei mesi, appunto per tutto quello che si diceva, vero? E per questa grande confusione nella quale si tenevano questi cani. E quello che succede poi a tutti i rapiti, vero? Che non si sa mai precisare la situazione, vero? Non si sa mai se sono vivi, sono morti, dove sono, in quali mani sono, vero? Il padre Dall'Oglio dov'è? È vivo? Non è vivo? Penso che tutti ce l'abbiamo nel cuore, è vero? Che fine ha fatto? Capite? È angosciante. È nelle mani di chi? Di Assad? È nelle mani dello Stato Islamico? Di chi è? Dov'è? Capite? Questa è la realtà. Tutto questa confusione, quest'acqua sporca. Poi pescano tante persone, tante figure oscure che cercano di approfittare. Il problema, ad esempio, dei 6 mesi è stato perché molti si sono proposti come dei mediatori del mio caso. E poi cosa facevano? Intascati dei soldi o intascato un certo tipo di dividendo politico o di equilibri locali, poi spariva, capite? Lasciando i negoziatori con un palmo di naso. Questo succede regolarmente, vero? C'è sempre delle interferenze. Ecco, quindi io mi arrabbiavo moltissimo davanti a case del genere e dicevo dentro di me: ma questi sono degli assassini, sono dei delinquenti, hanno fatto un abuso a me, ne stanno facendo uno peggiore ai miei cari. Io me li immaginavo, la gente, la mia congregazione, il popolo che io avevo servito, raccogliere soldi, cercare di mettere insieme quei soldi che sapevo erano stati chiesti per il mio riscatto, vero? Quindi dicevo: ma bisogna resistere ai criminali, e quindi io devo avere nei loro confronti un atteggiamento non conciliante, devo costringerli a negoziare tutto quello che mi chiedono, e poi devo scappare, devo cercare di scappare. Certamente ne avrò l'occasione, allora devo essere pronto, e magari devo essere anche capace di strappare un'arma e di eventualmente di usarla per tenerli a bada. Capite? Erano tutte fantasie, erano fantasmi della mente. Non avrei mai fatto una cosa del genere, non avrei saputo neanche dove scappare. Dov'è che scappi? Nella foresta. Non sai se andare a destra, a sinistra, davanti, dietro, dove. Capite? Ma quando si è soli, allora tutti i fantasmi della mente diventano credibili, pur di non accettare la situazione del genere. E guardate che moltissime vittime di rapimenti vengono distrutte da questa tensione, da questa angoscia, da questa rabbia interiore, molto più che dall'esperienza stessa, vero, del rapimento, nel senso delle fatiche e dei disagi a cui vengono sottoposti, perché veramente questa tensione interiore è tremenda, vero, e ti fa proiettare sull'altro tutta la rabbia, tutto l'odio di cui è capace la creatura umana. E noi, guardate, diciamo, siamo delle creature abbastanza cattivelle, sapete, che si scoprono dentro abissi, vero, di rabbia, forse rabbia che non appartiene, vero, a quell'esperienza, ma che emerge nel momento in cui, vero, trovi finalmente un capro espiatorio. E allora il combattimento interiore è stato durissimo, io non l'ho mai risolto, se devo essere sincero. Il problema è che le situazioni, gli avvenimenti mi hanno permesso comunque di tenere un atteggiamento di dialogo nei confronti di questa gente, soprattutto, come vi dico, di quelli che si sono mostrati più attenti e così. E allora attraverso questo dialogo, allora venivano veicolati un altro tipo di sentimento, vero? In fondo le ragioni dell'altro, ad esempio scoprire come gli altri, questa gente, ognuno di loro aveva delle storie dolorose, faticose, molto più drammatiche, anzi tragiche, della mia vita. Ad esempio gente che aveva avuto dei familiari uccisi dai militari, vero? Oppure gente che viveva nell'ingiustizia da sempre, tutta la loro vita, vero? Disprezzati, e erano le loro storie. Qualcuno potrebbe dire, ma erano vere? Ma io credo di sì, vero? E comunque era certamente vero il contesto in cui queste cose venivano comunicate. E poi ci sarebbero tante altre cose da dire, appunto anche questa introduzione che noi abbiamo fatto ci vuole far capire che se noi alle spalle abbiamo forse una storia ormai di, non so, 50-60 anni di pace, lì invece ci sono 50-60 anni di, ma che 50-60, sono secoli di conflitti, di incomprensioni, di scontri tra gruppi diversi, in cui anche la religione ha una componente, vero? Tra le tante. Quindi tutto questo mi faceva cogliere come davanti a delle persone che avevano commesso certamente un crimine, vero? E però c'era un beneficio, vero, di comprensione da sviluppare nei loro confronti. Ecco, tra l'altro mostrandomi a volte degli atteggiamenti di simpatia o di fiducia che mi facevano capire come queste persone avessero un loro cuore, una loro coscienza, un loro atteggiamento corretto nei miei confronti. Io devo dire, ad esempio, che in questi 6 mesi non ho mai subito della violenza. La violenza è stata la situazione in cui mi hanno messo. È vero che era estremamente difficile, ma era difficile anche per loro. Non che fosse più per me che per loro. E mangiare, ad esempio, più volte, essendo estremamente scarso, più volte l'hanno garantito a me, prima di poter loro mangiare quello che poteva avanzare. Quindi io ho dovuto prendere atto che c'era una correttezza, c'era un'attenzione nei miei confronti che aveva poi in alcuni delle testimonianze positive. Ad esempio, la figura con cui io ho potuto interloquire meglio è uno che si faceva chiamare Ustad, che a detta loro, vero, a detta dei filippini, vorrebbe dire nel linguaggio musulmano una forma di leader religioso, ecco, per cui era una specie di, potremmo dire, di catechista, o non so come dire, e lui mi raccontò appunto di aver scelto questa vita, vero, pur non essendo un wanted dalla polizia, di aver scelto perché il livello della qualità della comprensione della legge coranica in questa gente crescesse, perché questo gruppo di guerriglieri era una banda anche pericolosa negli anni precedenti, che faceva facilmente abusi nei confronti dei contadini o delle persone che incontrava, vero? Che uccideva facilmente quelli che venivano sospettati di essere degli informatori dell'esercito, e che invece attraverso una istruzione adeguata erano entrati in una logica diversa, logica coranica, dove c'era un atteggiamento di rispetto nei confronti delle persone, vero? L'avvisare sempre le persone, vero? Attento che se fai quello poi subirai le conseguenze, eccetera, cioè una forma in fondo di educazione religiosa sociale, vero? E con quest'uomo abbiamo avuto dei dialoghi molto belli. Lui, penso onestamente, a volte mi diceva: padre, io di questo non posso parlare, mi dispiace. E erano, soprattutto quando si parlava di cose di politica, eccetera, c'erano dei territori su cui lui non poteva entrare, ma su tante cose abbiamo parlato con molta libertà, vero? Fino ad arrivare a condividere, diciamo, un po' dei racconti personali, vero? Cose personali, e arrivare anche a stimarci e percepire delle vicinanze, vero? Su tante cose. Ecco, poi c'erano anche alcuni di questi ragazzi, questi giovani, vero, che erano parte di queste bande, che mostravano delle caratteristiche molto interessanti. Ad esempio, è chiaro che queste persone appartengono ancora al mondo di una cultura tradizionale, dove è la sapienza che conta, una sapienza che è raccolta in frasi fatte, noi potremmo dire, in frasi proverbiali, in frasi sintesi di concetti e di valori che loro cercano di vivere. Quindi ascoltarli era molto interessante, perché nella loro semplicità e anche nella loro schiettezza, vero, loro mostravano una vera adesione a certe cose, ecco, che trovavo sorprendentemente vicina alla mia sensibilità. Adesso mi viene in mente uno che mi ha detto più di una volta: padre, noi non abbiamo paura di morire. Mi diceva, perché parlavamo, no? A volte dicevo: oh, io pure che la mia vita finisce qua in questi giorni, no? Dice: ma guarda, noi non abbiamo paura di morire, perché vedi, dice, se noi non moriamo qua, poi prima o poi moriremo. Morire è la cosa più sicura di questa vita, vero? E noi abbiamo paura solo di una cosa: di andare contro Allah. Sì, di questo, dice, noi abbiamo paura. E in fondo, dentro di me, vero, mi dissi allora che io la penso esattamente così. Cioè, in fondo non mi importa, mi importa molto di morire, di vivere o di morire. Quello che mi importa, vero, è di vivere secondo Dio. E questa frase mi accattivò, vero, mi colpì. Altre riguardavano, ad esempio, la vita relazionale o la sensibilità religiosa, il rapporto uomo-donna, eccetera. Cioè, in altre parole, c'era un certo tipo di sapienza tradizionale che non saprei dire in che misura appartenesse, vero, alla loro cultura tribale, di gruppo, e in che misura appartenesse, vero, all'Islam. È anche difficile dire, vero, dove inizi un'ispirazione religiosa e dove inizi invece quella, una civile. Quello che era certamente vero è che questo gruppo aveva una base etnica, vero? Parlavano una lingua tra di loro che io non riuscivo ad afferrare, purtroppo, e mi affascinava come alla sera, nei momenti più tranquilli, vero, in occasioni particolari, loro si ritrovassero intorno a questo ustad, questo leader religioso, in un capannello, e seduti per terra, così ascoltassero la predicazione di questo uomo, un po' in questo atteggiamento vero da discepolo nei confronti di un maestro che offre sapienza. Ecco, cosa dire di più? Posso raccontarvi, ad esempio, piccole situazioni. Una mi piace sempre raccontarla perché è molto buffa e che vi fa capire come io piano piano sono arrivato a una comprensione e a un'accettazione diversa di queste persone, vero? E come questo è stato un processo lento dentro di me, vero? Come vi dico, accompagnato da momenti di crisi e di rabbia molto profonde. Una volta io avevo sempre due angeli custodi che mi guardavano giorno e notte. Ogni tanto ruotavano questi uomini, no, incaricati di sorvegliarmi. A un certo punto un ragazzino viene mandato, un ragazzino di 17 anni che sapeva qualche parola di inglese. Allora mi domanda, mi dice: padre, mi insegni qualche parola di inglese? Dico: ah, molto volentieri. Tu prendi un pezzo di carta, scrivi qualche frase e io scrivo, parlavamo in cebuano, e io te la traduco in inglese, poi tu magari lo memorizzi, così. Bene, bene. A me era proibito, sapete, avere carta, l'avevo chiesto più volte perché avevo tante cose che avrei voluto prendere nota, così. E allora questo qua ci mette parecchi giorni a produrre un foglio, ovvero che a un certo punto una mattina mi presenta tutto baldanzoso, mi dice: padre, traduci questo. Allora ci sediamo, mi trovo io, lui, un altro giovanissimo come lui, comincio a leggere questa lettera e scopro che aveva scritto una lettera d'amore a una ragazza. Lettera d'amore, insomma, era una forma di lettera di engagement, no, di provocazione, di un tentativo di costruire un rapporto, no? E allora diceva: ma ti piaccio o non ti piaccio, cosa devo fare di più per piacerti, eccetera. E allora così cominciamo a tradurre. Io voglio sapere esattamente cosa vuole esprimere, che sentimento, è una lettera delicata, è una lettera d'amore, vero? E ci divertiamo moltissimo a tradurre, a parlare di queste cose qua, e ci accorgiamo che parecchi degli uomini, vero, dei guerriglieri, erano interessati all'argomento. Infatti piano piano si forma un capannello intorno a noi, ce n'è uno dietro seduto, un altro davanti in piedi, un altro che fa il finto tonto di là, insomma si era creato un... Allora finisco di scrivere questa lettera, la do a questo giovane, e subito dietro di me uno fa: padre, scrivi anche a me una lettera così. Allora: sì, d'accordo, la faccio anche a te. Poi un altro, scrivete, non so, forse 5, non ricordo se erano 5 mi pare lettere. E lì mi sono un po' commosso, vero? Perché questi giovani, vero, vestiti da Rambo, che vanno in giro con le bombe a mano sul petto, che ti smontano mentre te lo rimontano in 3 minuti con tutto l'olio e tutto quanto, vero? Alla fine, ecco, in quel momento lì ho capito che sognano i nostri sogni, vero? Pensano in quello che pensiamo noi, vero? I nostri desideri hanno, cioè in fondo di trovare una bella ragazza, di farsi una famiglia, vero? Sono sogni di pace, questi non sono sogni di guerra, vero? E se c'è la guerra è perché, vero, c'è una storia di violenza che sembra costringere gli uomini e i cuori a orientarsi verso la guerra. E lì in Mindanao questo è molto chiaro, vero, perché c'è questa storia di un colonialismo che si è imposto. Pensate che a Mindanao gli americani hanno usato per la prima volta i proiettili Doom Doom, di cui il governo italiano fu condannato dalla Convenzione di Ginevra, vero, negli anni 30, 20, perché li usarono in Etiopia. Vero, sono quei proiettili che esplodono, vero, al tocco del corpo, vero, quindi fanno distruggere. E contro chi? Contro i musulmani, contro i cosiddetti giuramentados, che erano degli uomini, erano dei kamikaze, vero, oggi li chiamiamo così, allora li chiamavano giornalmente, erano degli uomini che si giuravano, vero, di sacrificarsi per il bene del loro gruppo, della loro cosa, e allora attraverso una specie di training, no, si caricavano di forza e attaccavano, ovvero di sorpresa, le truppe, prima spagnole, quelle americane, con un coltello, con una pistola. E prima di farli fuori, loro facevano fuori 4-5. E allora hanno inventato questo proiettile perché quello quando esplode ti distrugge e ti ferma subito, ma questi non li fermavano facilmente, capite? Quindi capite, c'è una storia di conflitto, c'è una storia di violenza, di contrapposizione, che ha delle radici purtroppo, ovvero nell'esperienza dell'uomo, ovvero triste esperienza di violenza che si trascina dalle origini in poi. E allora vedete, io ho cominciato a pensare, entrando in un rapporto più significativo e profondo con questa gente, che in fondo, adesso io non posso dire tante cose, ovviamente vi leggete il libro, ma ho cominciato a pensare che in fondo, davanti a questa gente, io pur continuando a protestare il mio diritto, vero? Però non potevo semplicemente giudicarli. Io ho fatto l'obiettore di coscienza, sono stato fra i primi 2000 obiettori di coscienza in Italia. Volete che abbia simpatia di gente che sceglie la lotta armata? Capite? È chiaro che ho provato loro a parlare, ma avete mai sentito parlare di lotta non violenta, di Gandhi? Chi era? Vero, ci sono forse metodi diversi? Eh sì, ma solite ragioni, no, della violenza, che in fondo non sono ragioni tecniche o politiche, sono ragioni psicologiche, vero? Sono ragioni interiori che non ti fanno credere alla... quel ragazzo che mi aveva chiesto la lettera d'amore, era un bambino quando lui era stato mandato con la sorellina in una piantagione di cocco ad aiutare il proprietario dalla sua famiglia, il quale, sapete, molti lì in queste zone non hanno neanche l'idea di mandarli a scuola i bambini, no? E allora appena cominciano ad essere un po' autonomi li mandano a lavoricchiare, vero? Se non altro perché là ricevono da mangiare, non perché ricevono dei soldi. E una volta, un giorno, lui ha visto un aereo militare bombardare il suo villaggio. Dice che da allora lui non ha più visto i suoi genitori, che sono morti appunto in quel bombardamento. Poi sono stati anni dopo, lui si è unito a questi gruppi, vero, paramilitari musulmani, che passavano, vero, spesso attraverso le loro piantagioni, e allora quando è diventato abbastanza grande ha deciso di unirsi a loro. Ecco, questa è la storia, capite? Ora, mutati mutandis, questo io penso che si può portarlo un po' in giro per il mondo, vero? Cioè tutta questa violenza che oggi sembra anche scatenarsi nei confronti nostri, ma in fondo non è altro che il catalizzarsi di quella violenza che noi abbiamo esportato, vero? Pensate ad esempio alle armi. Ora, io in questo gruppo, che erano una ventina di uomini, più un altro gruppo di una cinquantina di uomini, che poi abbiamo incontrato a un certo punto dopo mesi di trasferimenti così, non c'era un'arma che non fosse di produzione americana o di produzione filippina su licenza americana. Dove li hanno presi? Su combattimento, ma no, li comprano dei militari. Me l'hanno detto parecchi di loro, me l'ha confermato anche quel comandante. Dice: padre, i militari filippini sono i nostri nemici di giorno, i nostri partner in business di notte. Noi le armi le compriamo da loro, capite? E perché? Perché tanto loro, appunto, attraverso questi rapimenti hanno dei soldi, vero? Quindi pagano questa gente, spesso ci sono dei comandanti corrotti che favoriscono queste cose, e poi si può sospettare che in fondo alcuni militari, intendo dire tra i leader, siano addirittura favorevoli a questo scambio. Perché? Perché in un paese con un conflitto interno, dove c'è una guerriglia da fronteggiare, l'esercito è un'istituzione finalmente che conta, vero, che ha un grosso peso politico, non solo, ma i militari, vero, hanno continuamente scatti di carriera, hanno continuamente aumenti di stipendio solo per il fatto che partecipano occasionalmente a questi scontri, a queste missioni militari interne al loro paese. Loro mi hanno detto anche: padre, se avessimo 10 milioni di dollari, sto parlando del 2001, noi potremmo portare una nave dalla Cina carica di armi ordinarie, armi, non armi particolari, però loro speravano ad esempio in armi contraeree, perché dicevano che erano completamente alla mercé, ovvero degli aerei militari filippini, e quindi dicevano: se li avessimo, ma non li abbiamo, dice, ma dalla Cina verrebbero qui davanti, ce lo scaricherebbero qui davanti, andremo a prenderlo noi con le barche. Quindi capite da dove viene l'alimentarsi della violenza? Da chi produce evidentemente le armi. Sui giornali appare da tutte le parti, è ovvio, ma com'è che non è ovvio a coloro che contano, vero? Perché sennò la guerra la farebbero, capite, con i sassi, allora non sarebbe quella che noi vediamo. E loro, ad esempio, una cosa odiosa che ho visto fare una volta o due da loro è mettere delle trappole esplosive. Come facevano? Prendevano una bomba di cannone, o non so da dove, no, non so che, da dove venisse questi proiettili, non so che roba fosse. Loro al massimo, io ho visto tra di loro dei bazooka, probabilmente era una bomba di bazooka. Svitavano la spoletta, infilavano dei fili elettrici dentro, poi con una pila creavano una specie di circuito, vero, che con un filo che attraversava il sentiero, vero, avrebbe creato un cortocircuito e una scintilla nel momento in cui qualcuno avesse toccato questo filo. Questo sono stati costretti a metterlo quando chiaramente erano in difficoltà e avevano poi. Io ho criticato molto uno che era vicino con me, si è arrabbiato molto, dice: ma questi ci attaccano con gli aerei, ci bombardano, tu non hai mai visto un bombardamento aereo? Io ho visto i miei compagni a pezzi, diceva, e questa è la loro lealtà, e tu dici, e tu ti lamenti perché noi mettiamo una cosa del genere lungo la strada, capite? Ma questo, mutati mutandis, è la situazione nel mondo, vero? Noi vediamo le potenze occidentali che intervengono con una forza militare schiacciante ovunque, e questo ci sembra normale, e questo ci sembra un elemento di ordine, di disciplina. E quando gli altri reagiscono cosa? Con una forma di terrorismo, vero? Così a noi ci sembra uno scandalo, vero? Una cosa grave. Ecco, insomma, io ho visto della gente che aveva ancora la coscienza di rendersi conto che un certo tipo di guerra è una guerra sporca, ma non avevano la forza morale per sottrarsi a una cosa del genere. Ecco, se non altro, diciamo, per una forma che loro consideravano di legittima difesa. Ecco, poi vedete, sono successi tanti fatti, i militari si sono avvicinati varie volte, loro non avevano intenzione di ingaggiare in guerra, loro dicevano perché avrebbero probabilmente compromesso, vero, in fondo il loro business, che era proteggere me fino alla mia liberazione, vero? E quindi ricevere i soldi in cambio. Ecco, comunque per tre volte i militari sono avvicinati alle nostre, noi ci siamo sottratti due volte, una terza volta ci siamo nascosti e i due gruppi si sono sfiorati senza vedersi, probabilmente senza volersi vedere, perché i militari, soprattutto i soldati semplici, non hanno nessuna voglia di fare la guerra, e sono quelli che prima di tutto pensano alla loro pelle prima di pensare alla causa, vero? Quindi probabilmente c'è stato anche così un po' di occhi chiusi e ci siamo evitati, perché eravamo in un canyon, è vero, e i soldati sono passati sotto mentre se li aspettava sul crinale, perché i ribelli dicevano che i soldati non passano mai sotto per paura di subire un'imboscata, vero? Quindi erano pronti a fronteggiarli di sopra, sono passati invece inaspettatamente nel fiume sotto, quindi non si sono accorti di noi, forse non hanno voluto, come dico, accorgersi di noi. Ecco, la cosa è andata avanti fino alla fine, vero, dove finalmente dopo il fallimento di un negoziato per il quale mi avevano già portato fuori dalla foresta, poi mi hanno riportato dentro, alla fine finalmente sono stato consegnato nella notte a una autoambulanza della polizia che è venuta a prendermi in un posto prestabilito, ecco. E devo dire che in quel frangente ho avuto occasione di dire addio ad alcuni di questi qua con cui avevo avuto un rapporto migliore, insomma. E ho sentito dentro così una forma di, come dire, di apprensione, ecco. Il comandante mi aveva detto una volta, no, che io avevo sbottato perché avevo fame, mi avevano promesso che mi avrebbero portato la roba e alla fine mi hanno portato una cosa da niente che mi doveva bastare per parecchi giorni, allora mi ero arrabbiato, allora mi ha preso da parte sottraendomi a uno o due di questi ribelli che voleva insomma, forse voleva picchiarmi, ecco. E questo qua mi ha detto: vedi, tu adesso stai con noi, può darsi che stai con noi anche un anno, ma poi alla fine esci e diventi un eroe per i tuoi, per quelli, per la tua gente. Noi siamo qua da degli anni e noi sappiamo che lotteremo qua per anni e anni, forse i nostri figli non vedranno i risultati della nostra lotta, forse i nostri nipoti. Quindi, a maggior ragione, devi avere pazienza, devi saper aspettare. E questa è stata una grande lezione che mi ha colpito, vero? E ho capito che nel mondo la stragrande maggioranza degli uomini, vero, ha sofferto più di me, e io sono un grande privilegiato nella vita, e allora non ho diritto, a partire dalla mia esperienza, di giudicare gli altri, vero? E questa apprensione per loro, vero, io ho sempre pregato e continuo a pregare che questa gente non si macchi di delitti, vero? Che la cosa più orribile è quella di sporcarsi le mani di sangue, vero? Nella vita. E anche se qualcuno, appunto, forse è in un certo senso costretto a farlo, ecco. E comunque questa è stata la mia esperienza, ecco. E forse con le vostre domande mi aiutate a esplicitare parecchie altre cose che non sono state capaci di dire.
Grazie a tutti.